Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo dodicesimo. Sei grandi figure. Sant'Angela da Foligno, 1248-1309. Il 9 ottobre 2013 Angela da Foligno è stata iscritta nel catalogo dei santi. Ella è Sant'Angela da Foligno, penitente francescana, mistica straordinaria. Da antica data, già vivente, dopo l'ammirabile conversione, per la sua fervente vita di terziaria francescana, Sant'Angela da Foligno, cresciuta in modo incredibile nella vita mistica, era considerata la maestra dei teologi, magistra theologorum, e la sua maturazione nella vita spirituale, dall'ascetica più rigorosa alla mistica più vertiginosa, la condusse a diventare, secondo il venerabile Papa Pio XII, la più grande mistica francescana, grande, grandissima mistica. È stato anche scritto che, nella pleiade delle grandi mistiche di cui è costellata la storia della Chiesa, Angela brilla di uno splendore singolare, unico, per l'intensità della sua esperienza, la profondità dei suoi concetti e l'ardita vivezza della sua espressione. Teresa d'Avila è la grande fenomenologa della vita mistica. Angela ne è la grande metafisica. Il cammino mariano. Ai primi passi del suo percorso di conversione, Angela è malata e ancora in lotta contro le sue colpe passate. Ma in questo status di purificazione e illuminazione progressiva, una voce divina le ha detto: di queste parole: sia benedetta e lodata la Santa Trinità e Maria, Vergine e Madre. Da quel momento, così come attesta Angela, dissi quelle parole e le ripetei molte volte, con somma gioia e allegrezza. Non stupisce quindi come da quel momento iniziarono le purificazioni sempre più intense, con l'alternarsi delle trasformazioni amorose altrettanto intense. In altra occasione vicina è stata la volta di una benedizione speciale che Sant'Angela ebbe dalla Madonna in una delle prime visioni, con queste parole: ricevi dunque la mia benedizione e sii benedetta dal Figlio e da me. Metti tutto il tuo impegno ad amarmi, poiché sei molto amata e perverrai a cosa infinita. La conclusione della benedizione della Madonna, perverrai a cosa infinita, si presta bene a significare il passaggio di Angela dalla vita ascetica alla vita mistica più alta, la quale è garantita però dall'amare molto la Madonna e dall'essere molto amata dalla Madonna lungo tutto il cammino. È chiaro che la Madonna, quale madre di Dio, viene compresa da Angela come la garante di tutta la vita mistica, e così spiega molto bene difatti la stessa Sant'Angela da Foligno, affermando che la madre di Dio fu così privilegiata per singolari virtù e ineffabili doni della grazia che mai, neppure per poco, poté separarsi dalla sua unione con Dio. E visse sempre unita alla divina e ineffabile Trinità, tanto che già in questa vita godette di quella beatitudine che i santi godono in paradiso, la beatitudine dell'incomprensibilità. Perciò la Mariologia nei suoi fondamenti dogmatici trova nell'esperienza angelana il risvolto più concreto che invita ogni battezzato a percorrere lo stesso itinerario di crescita della vita spirituale, rivolgendosi appunto alla premura materna della mediatrice di tutte le grazie, come ha fatto appunto Sant'Angela da Foligno. Ella infatti, con la sua esperienza mistica singolare, esprime i fondamenti di una teologia che vuole diventare pratica nel vero senso della parola, come sostenevano San Bonaventura e il Beato Giovanni Don Scoto, la teologia francescana. Lei ne è uno dei più grandi testimoni. Nell'intuizione di Angela si evince come le operazioni mistiche dell'unione dell'anima con Dio avvengono sempre attraverso Maria Santissima, con la sua assistenza e guida materna. Noi sappiamo bene infatti che se il Divin Figlio primogenito ha anche una madre, essa è tale anche nei riguardi di tutti i fratelli del primogenito, da lei generati. Qui potremmo anche dire di avere i vertici della teologia mariana trinitaria. Sant'Angela da Foligno di fatto sa come riassumere in una sorta di incanto mistico l'azione e la mediazione della madre nei suoi figli. Ma una tale esperienza ci fa riflettere come la Madonna, in un certo modo, sia da contemplare come compaginata nell'essere e nell'operosità della Santissima Trinità, potendo così maternamente approfittare e donare l'immenso patrimonio di grazia che possiede per beneficare tutti i suoi figli. Un patrimonio di grazia inesauribile e tutto irradiante dal suo materno cuore immacolato, da quel cuore che ha attirato l'azione ad extra della Santissima Trinità nell'operare l'incarnazione del Verbo. Orbene, da questo cuore materno ogni figlio è chiamato ad attingere grazia su grazia, ad essere addirittura assorbito nel suo cuore, come ci mostra la Santa Folignante. Questo è il progetto della Santissima Trinità per ogni battezzato, poiché ella è il ricettacolo di tutta la Trinità e tabernacolo del Figlio di Dio. Noi peccatori e miseri, a lei dobbiamo ricorrere per recuperare e riempirci di grazia. In lei, infatti, abbiamo lo stesso ricettacolo della santità. Ebbene, attraverso il suo straordinario percorso ascetico e mistico, Sant'Angela da Foligno ci ha dimostrato come possiamo inabissarci anche noi in tale ricettacolo di santità, fino a giacere nella Santissima Trinità. Le tre trasformazioni. Nell'insieme, il cammino mistico di Sant'Angela da Foligno, in pura chiave trinitaria, segnato dai 30 passi, secondo la suddivisione di Sant'Angela, è stato riassunto nelle tre cosiddette trasformazioni, come le chiama la stessa Angela, compiutamente delineate secondo gli anni di vita della Folignate. La prima trasformazione va dalla conversione al viaggio in Assisi, 1285-1291, e comprende i primi 19 passi. È la parte ascetica. La seconda trasformazione comprende i primi 5 passi supplementari, 1291-1296. Angela entra nella vita mistica e sperimenta gli attributi di Dio. La terza comprende gli ultimi 2 passi supplementari, sesto e settimo, dal 1294 al 1296. Attraverso una radicale purificazione, Angela accede nel seno stesso della Trinità. Questo itinerario delle tre trasformazioni, equivalenti nella sostanza alle tre fasi bonaventuriane degli incipienti, proficienti e perfetti, è contrassegnato da tre espressioni evangeliche particolari. Prima, se qualcuno mi ama, io mi manifesterò a lui. Seconda, noi verremo a lui. Terza, noi prenderemo dimora presso di lui. Si è in tema genuinamente trinitario, come si vede, per il cammino di crescita dell'anima nella conoscenza e amore di Dio, fino alla trasformazione in Dio per partecipazione e amore, attraverso Cristo crocifisso, nello Spirito Santo, con la guida e l'assistenza materna della Divina Madre. Questo è il vero percorso teologico, accessibile al battezzato, che passa per l'uomo Dio incarnato e crocifisso. E Sant'Angela, come scrive il Ciccarelli, ci insegna con molta semplicità che il trasporto mistico nella Trinità è un misterioso effetto dell'amore. Lo conosce chi lo sperimenta, ma nessuno lo riceve se non chi lo desidera, e nessuno poi lo desidera se non è infiammato profondamente dal fuoco dello Spirito Santo, che penetra fine nella midolla e, per slancio, trasporta totalmente in Dio. Un altro dato importantissimo dottrinale, spiegato luminosamente dalla Folignate, rende quasi palpabile la verità che le nostre potenze siano elevabili nel soprannaturale, senza perdere affatto la loro natura. Ecco come ella spiega, con un realistico pensiero di fuoco, la mistica soprannaturalizzazione dell'anima in Dio amore. L'anima infuocata d'amore divino si trasforma per virtù dell'amore nel suo diletto e Dio, che è da lei amato con tanta dolcezza. E come il ferro incandescente accoglie in sé la natura del fuoco, si impossessa del calore del fuoco, del colore e della forza e della virtù dello stesso fuoco, e quasi si fa fuoco, e dà tutto se stesso e non soltanto una parte, e in questo suo darsi tutto rimane sostanzialmente incandescente, così l'anima, unita a Dio e con Dio, attraverso il fuoco perfetto dell'amore divino, si offre tutta e si pone in Dio, e trasformata in Lui, senza cambiare la propria sostanza, muta l'intero suo essere in Dio, e per l'amore diventa quasi tutta divina. In mezzo alla Trinità. Sant'Angela da Foligno si muove nelle aree celesti della più alta contemplazione mistica, che si immerge nella vita stessa della Trinità Santissima, presente nella sua stessa anima, per la verità della santa inabitazione della Santissima Trinità nell'anima che vive in grazia di Dio. È stato scritto infatti che, per Angela, l'ascensione spirituale è un'identificazione a Cristo in sé e in Lui una partecipazione alla vita della Trinità nell'anima, essendo l'anima stessa nella Trinità. Si giunge così alla vera vita dell'anima, alla vita della Trinità. Angela arriva a dire di trovarsi in mezzo alla Trinità. In questo procedere di passo in passo, di trasformazione in trasformazione, Sant'Angela da Foligno, la fedele di Cristo, sta guardando verso l'Immacolata, Madre di Dio. E sarà lei, l'Immacolata, a portarla nella intimità trinitaria fino al giacere nello scambio d'amore delle tre persone divine. Chi può comprendere questo linguaggio di arrivare nell'intimità della Trinità fino al punto di essere portata dall'Immacolata a poter giacere nello scambio d'amore delle tre persone divine. Farsi elevare e raggiungere quelle vette supreme della vita mistica trinitaria. Quale ricchezza e meraviglia divina non sarebbe per noi tutti? Proprio la meraviglia di questa elevazione e sopranaturalizzazione dell'anima dovrebbe spronare ogni battezzato su questa povera terra. Ma purtroppo, quante poche anime prendono in considerazione il capolavoro che può compiere la grazia divina se la lasciassimo agire in noi con la guida e l'assistenza materna della Madonna. San Luigi Maria Grignon da Montfort, 1673-1716. Sulla Mariologia Trinitaria luminosa è la dottrina di San Luigi Maria Grignon da Montfort. Molto belle e interessanti le pagine sull'unione di Maria Santissima con le tre persone della Santissima Trinità. Fin dalle prime pagine del suo trattato della vera devozione a Maria, infatti, il Montfort comincia subito a parlare delle persone della Santissima Trinità, volendo egli far subito capire che l'intera sua dottrina mariana inizia appunto dalla divina rivelazione soprannaturale della somma verità della nostra santa fede, che è precisamente l'unità e trinità di Dio. La persona prima e più autorevole che ci parla della Mariologia Trinitaria del Montfort è il Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II. È proprio lui ad assicurarci che il pensiero mariologico di San Luigi Grignon è radicato profondissimamente nel mistero trinitario di Dio e nei misteri dell'incarnazione e della redenzione. Ciò appare subito evidente di fatto fin dalle prime pagine del trattato della devozione a Maria, dove subito si parla dell'evento dell'incarnazione. E il Montfort afferma che Dio Padre ha comunicato a Maria la propria fecondità per quanto ne era capace una semplice creatura, per darle il potere di generare in suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Ciò significa che se Dio Padre ha partecipato a Maria la propria fecondità, vuol dire che Dio Padre vuole avere figli per mezzo di Maria, sino alla fine del mondo. E chi non ha Maria per madre, non ha Dio per padre. Ciò fa capire bene che la Divina Madre, nella generazione di Gesù Cristo, include anche tutti i redenti, fratelli del primogenito. Quindi appare evidente che Dio Figlio è disceso nel grembo della Vergine Maria come nuovo Adamo nel paradiso terrestre, per compiacersi in esso e operarvi in segreto meraviglie di grazia. In tal modo avvenne realmente il fatto più straordinario e meraviglioso per la terza persona della Santissima Trinità, poiché lo Spirito Santo, che è sterile in Dio, cioè non dà origine a un'altra persona divina, è divenuto fecondo per mezzo di Maria, da lui sposata. Con lei, in lei e da lei, egli ha realizzato il suo capolavoro, che è un Dio fatto uomo, e tutti i giorni fino alla fine del mondo dà vita ai predestinati e membri del corpo di questo capo adorabile. Perciò, quanto più lo Spirito Santo trova Maria, sua cara e indissolubile sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Illuminante il sublime pensiero del Montfort in questo altro suo limpido testo. Non si vuole dire con questo che la Vergine Maria dia allo Spirito Santo la fecondità, come se non l'avesse. Essendo Dio anche egli, come il Padre e il Figlio, ha la fecondità, ossia la capacità di generare, quantunque non la riduca in atto, dal momento che non dà origine ad altra persona divina. Si vuole soltanto dire che lo Spirito Santo, tramite la Vergine Maria, di cui ama servirsi pur senza averne assolutamente bisogno, traduce in atto la propria fecondità, producendo in lei e per mezzo di lei Gesù Cristo e le sue membra. Oh, mistero di grazia sconosciuto anche ai più dotti e spirituali fra i cristiani. Ed ecco ora che cosa dice in sintesi il Santo Papa Giovanni Paolo II sul contenuto della dottrina di San Luigi Grignon. Nella visione di Grignon da Montfort, la fede trinitaria permea interamente le preghiere rivolte a Maria. Ti saluto, Maria, figlia amabilissima dell'Eterno Padre, madre mirabile del Figlio, sposa fedelissima dello Spirito Santo, tempio augusto della Santissima Trinità. Uguale è il pensiero del Sommo Pontefice sulla celebre preghiera infocata di San Luigi Grignon, diretta alle tre persone divine, e alla scuola del Montfort, paternamente il Papa esorta tutti noi alla preghiera trinitaria con lo stesso entusiasmo di fede e di amore di San Luigi Maria Grignon da Montfort. C'è anche da aggiungere, infine, che San Luigi avverte il bisogno di avere molti devoti della Madonna, proprio per conoscere e glorificare di più il grande mistero della Santissima Trinità. Ecco le parole del Santo, che dice: «Bisogna dunque che Maria sia più che mai conosciuta per la maggior conoscenza e gloria della Santissima Trinità». Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata, 1660-1727. La Mariologia Trinitaria della grande mistica cappuccina stigmatizzata ha certamente dello straordinario, perché la Santa Tifernate è arrivata alle supreme vette della contemplazione in chiave trinitaria, ammaestrata unicamente dalla stessa Beata Vergine Maria, che mi ha preso per mano, come si fa alle fanciulline. Al riguardo ecco che cosa ha scritto una contemplativa studiosa di Santa Veronica. Tutta la vita di Santa Veronica si svolge alla luce e alla presenza materna della Vergine, in un susseguirsi di fenomeni mistici che hanno dell'unico, oltre che dello straordinario. Non ci par di esagerare se si afferma che, in ultima analisi, l'origine e la fonte della spiritualità mariana di Veronica è propriamente soprannaturale. Il mariologo francescano padre Severino Ragazzini, studioso della Santa, ha potuto scrivere che nessuna esperienza mariana come questa è tanto ricca di dottrina e di spunti teologici mistici sulle relazioni dell'anima con le tre persone divine. Difficilmente un'anima potrà sperimentare e scrivere di più e con maggiore ricchezza di particolari. E ancora può egli dire: si riscontra in lei una mistica mariana che non è derivabile dalle tradizioni dell'ordine, pur così ricco di dottrina ed esperienze mariane. La fonte è una sola, la Madonna. E direttamente. In poche anime come in questa è dato di constatare tanto interessamento da parte della Vergine. Si ha veramente l'impressione di trovarsi a contatto con una prediletta di Maria in forma eccezionale. Anche un importante biografo di Santa Veronica Giuliani, come il padre Fernando d'Ariese Pio X, ha descritto bene quanto la Madonna sia coinvolta nel grande itinerario contemplativo della Santa Tifernate e parla di un vero viaggio della contemplativa stigmatizzata con Maria verso il mistero della Santissima Trinità. Bellissime le esperienze mistiche mariane di Santa Veronica Giuliani. Esse sono particolarmente ricche anche di importanti dettagli, ma ci si trova subito nella difficoltà della scelta a volerne riportarne le più significative. Sono esperienze superlative della comunione con Dio uno e trino, dell'unione ineffabile di Maria Santissima con la Santissima Trinità. La caratteristica particolare di Santa Veronica, quale maestra di spirito, si trova soprattutto nella sua evidente dimensione di una consumata mistica mariana. Questa santa contemplativa, infatti, ci insegna con la sua meravigliosa vita interiore che in Maria, nostra Divina Madre, noi abbiamo dunque la matrice vera e genuina dell'unione massima con le tre persone della Santissima Trinità. Nei riguardi della Madonna, inoltre, si rileva che di frequente, in chiave affettiva, Santa Veronica tiene spesso il suo volto appoggiato sul petto della Madonna, durante l'esperienza altissima dell'unione con la Santissima Trinità. Così la descrive infatti il padre Ragazzini. Santa Veronica, elevata alla Santissima Trinità, inizia ad sperimentare la partecipazione alla vita intratrinitaria. Bellissime le parole con le quali viene espresso il posto e la missione di Maria in tale stato. Qui si possono riportare adesso soltanto tre delle testimonianze della Santa, quali saggi delle sue straordinarie esperienze con la Santissima Trinità e la Madonna. Dal diario di Santa Veronica. Nella comunione ci fu la grazia speciale. Questa fu la grazia speciale che io ebbi. Maria Santissima mi mostrò l'anello. Ebbi certi lumi nell'intimo dell'anima e conobbi che tutte e tre le divine persone accettavano quest'anima mia. Il padre mi prese per sua figlia, il Verbo Eterno per sua sposa, lo Spirito Santo per sua discepola. Vi è stato il raccoglimento con la visione di Maria Santissima. Ella mi ha fatto fare l'adorazione alla Santissima Trinità. In quel punto sono venuti a questo cuore tre raggi che pare vengono dalle tre divine persone. Il Padre Eterno mi ha confermata per figlia, il Verbo Eterno per sposa, lo Spirito Santo per discepola. Allora l'anima mia si è sentita stringere a dare il consenso alle tre vite. La stessa Vergine ha ringraziato le tre divine persone della grazia concessami di avermi accettata per figlia, sposa e discepola. E vi è stato in questo cuore il segno della conferma con quei tre raggi. Pareva che le tre divine persone facessero in un modo senza modo per graziare quest'anima. Dopo, la mia cara mamma mi ha dato un caro abbraccio, mi ha fatto fermare il capo sopra il suo seno e io sono stata sorpresa da un suavissimo sonno. Il 25 marzo 1727 è la Madonna a dettarle queste parole. Figlia mia, avesti un diluvio di grazie. In detta festa tu venisti ai miei piedi e io ti feci riposare al mio seno. Vi fu il rapimento e in esso l'unione con l'anima mia. Voi foste graziata da essa con parteciparti per modo di amore le mie virtù. Adorna con esse, ella come di volo si trasportò al trono di Dio e ivi avesti uno di quegli sguardi, il quale rapì a sé l'anima dell'anima mia. Questo bastò per partecipare un raggio di paradiso. Restò in te il modo perfetto della volontà di Dio. E Dio confermò quest'anima con modi divini per sua figlia, il divin Verbo per sua sposa, lo Spirito Santo per sua discepola. A queste confermazioni la stessa anima mia per te cooperò con un atto di ringraziamento a Dio. Cominciò in te l'anticipato paradiso. Lo Spirito Santo Amore, posseditore di quest'anima, cominciò in quel punto come maestro a proteggere e regolare la detta anima. Annientandoti secondo la guida dell'amore, rimanesti annientata e in un subito ricreata di nuovo dalla potenza di Dio per mezzo mio, avendo in te le comunicazioni e partecipazioni delle mie virtù. Questo modo restò in te e resterà in te sino all'ultimo di tua vita. In conclusione, Santa Veronica, immersa nella Santissima Trinità per mezzo delle comunicazioni e partecipazioni delle virtù di Maria Santissima, resterà immersa nella vita intratrinitaria sino all'ultimo della sua vita, per entrare in paradiso quindi nella beatitudine eterna della visione beatifica, facie ad faciem, con Dio uno e trino. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo dodicesimo, seconda parte. Sei grandi figure. Sant'Angela da Foligno, San Luigi Maria Grignon da Montfort, Santa Veronica Giuliani.